Prima di sentire l'intervento di Roberto, io ho pensato, uno, di ringraziare Fabiana, due, di aspettare un momento, perché ci ha portati, ci sono quelle giostre nei centri, Luna Park, so, che ti portano in alto, in verticale, e poi ti lasciano cadere giù, no? E ti resta tutto. Ecco, ci ha fatto un po' questo effetto, mi sembra, positivamente intendo ovviamente. Cioè, ci ha parlato a un livello altissimo. Non so, quando, ma è vero, forse quando facciamo un gesto bello e sentiamo che qualcosa si muove dentro, perché è la nostra essenza che si muove. È qualcosa di, non è una cosa da poco quello che ti ha detto. Quindi grazie Fabiana, grazie Monsignor Biasutti anche, e grazie di questa opportunità. Ecco, adesso giusto un momentino, adesso possiamo passare la parola a Roberto che... concludendo questa prima giornata, oltre a chiudere tutto, e non è una cosa semplice, però cerca di arrivare a un'attualità. Bene, quindi come facciamo? Il titolo è questo: leggere i segni dei tempi, la carità nei giorni nostri, nel tempo di oggi. Ecco, oggi sono le sfide, Monsignor Biasutti ha affrontato le sue sfide, San Luigi ha affrontato le sue sfide alla testa nel fuoco dei tempi, diceva. Ecco, oggi sta a noi. E quindi, in qualche maniera, l'intervento che faremo adesso ci veicola a quello che sarà poi la giornata di domani, dove effettivamente si parlerà dell'oggi a tutto tondo. Però già adesso Roberto ci introdurrà in questo tema. Grazie.
Sì, condivido anch'io la sensazione di bellissima giostra, la giostra di valori, di pensieri belli che ci hanno scaldato il cuore, ci hanno portato su scenari alti, ma condivido anche il e dunque. E questo e dunque oggi è particolarmente complesso, ma prima di entrare in questa complessità, almeno dal mio punto di vista, poi non so se condividete, vorrei iniziare un po' scherzando e giocando con una specie di... Le sapete fare le proporzioni in matematica? Sapete? Una volta, ha detto... Ora non più? Una volta. Guardate, è un gioco. È andato... Allora, Don Orione sta a quel periodo particolare, no? Siamo quando nascono le opere di carità, siamo durante il ventennio, no, precisamente anni 30 e così via, come X, e vediamo chi è la X, sta al 2024. E così lo scherzo è che ho provato a sostituire la X, però è un gioco, poi mettete ciascuno di voi, no? Io sono la X, io qui a titolo rappresentativo, mi pare che non ci sia nessun dei due, ho messo, vabbè, sia Sua Eccellenza, che ha dovuto salutarci, e poi Don Giovanni Carollo, poi potrei mettere Suor Carla, la Madre Generale, chiunque di noi, no? Oggi noi operiamo nel 2024, e il 2024 è proprio un altro mondo. Io proverò a portarvi a spasso in un altro mondo. La prima cosa che mi viene da dire, poi ci tornerò sopra, quando Monsignor Biasutti e poi i figli di Don Orione, pensate anche, ho visto la foto, l'ultimo padiglione negli anni 60, grazie a questo sacerdote che è imprenditore del Vangelo, ma in allora era anche abbastanza facile, non facile dal punto di vista economico, ma sapete come funziona adesso? Qui c'è un sindaco, volete aprire un'opera di carità? Aspetta un attimo, bisogna andare a vedere il piano territoriale della Regione Friuli e vedere se nel piano territoriale c'è un fabbisogno sancito dallo Stato nell'area in cui tu vuoi aprire. Si chiama otto terre questa roba, per chi se ne intende, no? E se non c'è il fabbisogno, tu non apri niente. Se invece il fabbisogno c'è, il fabbisogno regionale, perdonami, è finto, è di carta, perché salta a pie pari la realtà. C'è un fabbisogno, sì, poi vai nel fabbisogno regionale, non c'è. Regione Friuli in realtà non è ancora pienamente in questo trip, però ci sta entrando con la nuova legge quadro, per cui ci cadrà, non per colpa sua, ma c'è una legge statale, ci cascherà a due mani e a due piedi. Poi dici basta così? È nel fabbisogno. Eh no, devi fare la richiesta. E quando arriva il parere, hai finito, no? Una volta che ti è arrivato il parere positivo, devi fare una domanda di autorizzazione. Dici aspetta, ho finito. No, non hai finito. Se ti arriva l'autorizzazione, e allora poi devi accreditarti. Dai, ci siamo, ho finito. No, non hai finito. Una volta che ti sei accreditato, devi chiedere il contratto. E nel frattempo sono passati 3, 4, 5 anni. Funzionava così ai tempi di Don Orione nel 32 a Genova, se non sbaglio. C'è il centenario 34, 33. Ci sono andato intorno. No, non funzionava così. Aprivi e basta. Non dovevi chiedere permesso a nessuno. Ok? E non era lo Stato che apriva, sentite, una struttura autorizzata e accreditata che eroga prestazioni che rispondono ai livelli essenziali di assistenza. Che penso che questa frase qui, i nostri fondatori, quando la sentono, si intristiscono un po', no? Ma aprivi la cittadella della carità. E dovevi obbedire, poi dopo ci entrerò di nuovo in queste cose, ho voluto introdurre un po', e dovevi obbedire a delle regole, no, ti inventavi tu il come fare quella roba lì. Invece adesso, volete sapere il numero delle regole? Sono circa 1300. Di un, posso dire, no, stavo per dire una parolaccia, diciamo di un manuale statale, che è il manuale di autorizzazione e accreditamento. Capite che siamo veramente in un altro mondo? No? E allora io proverò a tratteggiare questo mondo e proverò anche a dire, e dunque, come Francesco Kojanitz ci invitava a fare. Ovvio che però questa complessità, dagli anni 30 al 2024, come già stato detto, insomma, l'amore è eterno, che ci ispira, che scalda i nostri cuori. Ancora oggi, nonostante la complessità, la grazia di Dio ci spinge, urget nos, come abbiamo cantato stamattina a messa, all'alba. Ma le forme no, le forme non sono eterne. Le forme cambiano e chi vuol conservare le forme rischia di perdere la sostanza, no? E le forme non sono eterne anche, ahimè, a causa della complessità a cui ho alluso in prima battuta. Ho scritto un articolo tempo fa che seguirò perché in qualche modo ho tracciato quattro grandi fasi attraverso le quali, tra le righe, le percorrerò anche oggi in queste due ore di intervento, grosso modo, che mi sono state affidate. Ho visto una faccia della suora lì come di... No, no, scherzavo. Cioè, avete presente Benedetto? Benedetto, V secolo, ho detto una scemata, Davide, aiuto, ho azzeccato. Accoglieva persone con disabilità, che diventavano famigli e a fianco ai frati lavoravano nei campi, si davano da fare, servivano a tavola, no? Ed era una comunità senza Stato, no? Monasteri e, a dir la verità, nelle grandi città, poi via via nel tempo, Firenze, Genova e così via, le corporazioni, no, rispondevano a bisogni a cui lo Stato, tra l'altro non c'era ancora nemmeno lo Stato, ma diciamo le staterelle, in effetti non rispondevano. Era carità, no? Qui c'è un mezzo genovese, non proprio genovese, ho recuperato un passaggio, a Genova si chiama l'albergo dei poveri, che è questa roba qui, no? Per dire a Don Orio, a Genova nel 1930 c'era il Don Orione e l'albergo dei poveri, entrambi non finanziati dallo Stato, ma dalla gente, attraverso la beneficenza, vicino alla città ed insieme appartato, fuori di mano. Oggi se dici fuori di mano t'ammazzano, no? Devi essere dentro la città, ma non fuori dagli occhi, abbellendo la città senza occuparla e generando negli animi di chi l'ammira un'altissima stima della provvidenza, sembra quasi Don Orione, generosità e carità genovese. Guai a chi dice che i genovesi sono tirchi, Don Orione. In quel tempo i santi sociali, è già stato detto, no? Che hanno fatto una roba che è impossibile umanamente, no? Senza un euro, senza una lira in tasca, sotterrando, come ha fatto Don Orione, la Madonnina a Genova. E poi sì, erano fundraiser, vi piace il termine, cercavano denari dappertutto e aprivano, e aprivano, e aprivano. Era una testimonianza fortissima in un tempo in cui la finanza era incerta, c'era tanta provvidenza, e se posso dire in modo un po' irriverente, ma mi correggerò subito, qui datemi fiducia due minuti, bastava il cosa. Cosa faccio? Faccio un istituto per persone con disabilità. Devo poi curare il come? No, non importa. Già il fatto che tu l'abbia fatto è un segno incredibile, perché nessuno lo fa, lo fai solo tu. Poi Don Orione curava anche il come, ho scritto lì in alto, no? Perché Don Orione negli anni 30, oggi Don Giovanni Carollo richiamava il progetto di vita, che adesso è legge dello Stato, decreto 62-2024. No, noi negli anni 90 ne parlavamo e molti ci prendevano per pazzi, oggi è legge dello Stato, no? Decreto 62-2024. Ma Don Orione ha anticipato, perché se andate a vedere il decreto del ministro Locatelli, parla di casa, abitazione, affettività, relazioni. Al piccolo Cotolengo si vive allegramente, si prega e si lavora nella misura consentita dalle forze. Poi sono diventati nel tempo dei piccoli ospedali, Don Orione aveva un'intuizione diversa, no? Per cui già il cosa era una bomba. Aprire qui la cittadella negli anni 40, fine anni 40, una bomba. Poi Don Orione curava anche il come, ciao, una cosa veramente strepitosa e straordinaria. E abbiamo visto anche dalle foto che veramente c'era una cura che adesso stiamo pian piano recuperando. Poi l'assetto organizzativo, come funzionava il piccolo Cotolengo? Ho scovato sta foto. C'era una schiera infinita di religiosi e poi qualche laico, uno o due, ok? Qui è chiaro che era donativo per principio, no? Perché ci operavano persone donate, non che i laici non si donino, però quello è un plus, no? Perché prima di tutto i laici, scusate, esagero il termine, vendono la loro professionalità, ma legittimamente, no? C'è un contratto di lavoro, no? Poi il nostro augurio e anche la spinta formativa è che poi i laici si donino attraverso, no? Cosa è successo? Seconda fase. Nasce il sistema, mi è stato chiesto di leggere l'oggi, per cui abbiate pazienza, sembra una specie come il barbero delle opere di carità, non lo so, una roba del genere. A un certo punto lo Stato, siamo nel 1978, nasce il sistema sanitario nazionale, ok? Lo Stato dice, noi dobbiamo occuparci di persone con disabilità, di persone anziane, di 78, è un bambino lo Stato al confronto della storia della carità nella Chiesa italiana, no, giusto? Sono quanti anni ha il welfare? Neanche 50 anni. Noi ne abbiamo di più. Singolare, no? Ci diceva il Don quel volumetto sulle organizzazioni che sopravvivono ai 50 anni. Mi sa che il welfare italiano non sopravvive ai 50 anni, l'hanno già smantellato. Parliamone. Welfare universalista, ma dove? C'è una sentenza del TAR del Piemonte che dice che i diritti sono esigibili entro i limiti di bilancio. E dunque, welfare universalista non... Ma in allora, negli anni Ottanta, non era proprio così, eh? Poi dirò anche il perché, lo Stato era forte e c'erano tanti soldi. Io mi metto nei panni, forse Don Lucia, di chi in allora dirigeva queste realtà che sono state adottate, io la chiamo l'adozione questa seconda fase, adottate dallo Stato, sono arrivate valangate di soldi con pochissime regole, perché non c'era ancora il manuale di accreditamento che arriva negli anni 90, che tu avevi tanti denari e poche regole, una pacchia, no? Una pacchia che secondo me ha rischiato, lo dico con rispetto, di viziare un po' queste opere, no? Lo strisciante inizio di una dipendenza dallo Stato. Faccio le cose perché le faccio? Perché ho un contratto. Attenzione, noi dobbiamo avere i contratti, poi perché il contesto è diverso, e dopo perché il contratto ti porta anche un rischio. No, allora, contratti o bisogni? Il rischio dell'abbondanza, dove il nuovo cliente non è più adesso di nuovo rischio di essere un po' irriverente, però ogni tanto noi dentro ce lo diciamo, dentro i segretariati e così via, no, ma tu, adesso la dico malissimo, tu corteggi più l'assessore regionale o le famiglie? Sei più in dialogo con le istituzioni o con la gente? È un bel rebus, eh? Noi in realtà dobbiamo fare ambedue le cose. Poi il rischio che ne facciamo una sola, non dico quale. No, perché lo Stato ti deve dare il contratto. Poi nasce una terza fase, questa era dagli anni 70 agli anni 90, la terza fase, lo Stato dice, aspetta un attimo, io ti sto dando denaro pubblico e dunque ti devo regolare e vigilare, sentite il termine, vigilare. Non si fa così. Chiunque usa denaro pubblico rischia di essere corrotto e dunque deve essere vigilato, capite com'è? Che dinamica, no? A cosa, in che dinamica rischiamo di entrare, no? Qui, regole, contratti, interposizione nei contratti di costosissimi requisiti impiantistici, strutturali, organizzativi, 1300 regole, accennavo prima, se non ci credete andate a prendere il manuale, è sconcertante. Io ricordo che negli anni 90, quando uscì l'accreditamento, devo dire, grande errore, ero contento e poi nel tempo mi sono ricreduto. No? L'accreditamento, che adesso sta arrivando in Regione Friuli, credo, per come è stato fatto naturalmente, che per esempio negli Stati Uniti l'accreditamento è fatto sui risultati e invece da noi è fatto su tante regole, no? Su tante regole, che poi rendono il servizio estremamente costoso. L'assetto organizzativo, ricordate l'immagine di prima? Torno un attimo indietro. Ok? Tantissimi laici, pochi religiosi. È una situazione negativa? Non lo so, è un fatto, è un segno dei tempi. E anche una responsabilità, perché o i laici sono dentro al carisma, all'intuizione fondativa, a partire principalmente dagli assetti di governo, no? Dai responsabili, coordinatori, oppure sei fritto. Tu pensi di governare una casa orionina o diocesana e in realtà senza accorgerti ti stai snaturando. No? Alcuni studiosi, tra cui per esempio Durkheim, ma anche Tonnis, altri, dicono attenzione, sapete cos'è la prossimità? Una cosetta, no? È il voler bene, è lo stare vicino alle persone, sta diventando, disse Durkheim, siamo nel Novecento, una questione meccanica, cioè un fatto tecnico. Aiutare gli altri è un fatto tecnico. No? A volte capitava, guardo ogni tanto i miei amici, che i religiosi, i nostri tecnici. Aiuto, vi prego, no. No, ci vuole la tecnica, ci mancherebbe, ma se noi siamo i tecnici, che tristezza, la tecnica. Invece Tonnis diceva che la comunità friulana in questo caso, sarebbe diventata una società, cioè un luogo in cui si fanno le cose se è nel contratto, si fanno le cose se è un diritto, non se c'è la dinamica del dono. La dinamica del dono non interessa. Vedete? Diritti, pensate a come la cultura laica spinge tutto sui diritti. I diritti. E come noi rischiamo di caderci dentro, o no? Perché i diritti sono una buona cosa, ma non sono un costrutto cristiano, sono un costrutto giuridico, universale, giusto, legittimo, ma la carità è su un altro piano, credo, rispetto ai diritti. No? Di tanto, essendo coinvolto in alcuni tavoli, mi diverto a dire, perché per esempio adesso si dice che è diritto delle persone con disabilità vivere dove vogliono e con chi vogliono e dunque bisogna chiudere gli istituti. Avete mai sentito? Questa è una cosa divertentissima, no? E allora è successo pochi mesi fa e ho fatto ridere tutti, ogni tanto mi capita, facendo il buffone di corte, dicendo sì, guarda, ho deciso io ho diritto di vivere in una villa di 1000 metri quadri con Belen. È mio diritto. No, non è un diritto. Capite che l'abitare, la socialità, l'affettività, le relazioni, sono diritti o appartengono a un'altra cultura che è la cultura del dono? E invece diritti, livelli essenziali delle prestazioni. Non è linguaggio mio, è linguaggio dello Stato. Che rischia di abbindolarci, perché è un linguaggio remunerato, sempre peggio tra l'altro, come dirò tra poco, no? E la prossimità e la fatica della prossimità espressa da Van Gogh in quello straordinario quadro dove vedete questo corpo incurvarsi dalla fatica, si trasforma invece in un fatto tecnico dove poi magari il religioso dice vabbè, ma c'è il direttore sanitario, fa lui, no? Io cosa c'entro? Capite? Io cosa c'entro? E un grande pericolo di omogeneizzazione, diventando, come scrisse un padre generale del Don Orione alcuni anni fa, ricordo che in allora sono parole che irritarono alcuni sacerdoti che adesso sono certamente in paradiso, con i quali abbiamo lavorato benissimo. Ricordo per esempio Don Carlo Matricardi, quando lesse questa frase lì per lì si irritò, poi dopo pian piano, un insopportabile doppione degli investimenti pubblici in materia di sociale e sanitario. Se non ci credete andatevela a rileggere, insopportabile doppione, un pericolo di omogeneizzazione. No? O addirittura, a quarta fase, cos'è la quarta fase? L'ha profetizzata un sociologo italiano che stimo molto, un amico, che dice che lo Stato sarebbe entrato in confusione. È successo. Stato, le regioni, tutto. Qual è questa confusione? La confusione sta accadendo adesso in modo terrificante. Confusione è, c'ho pochi soldi e dunque bisogna usare la comunità. Bisogna usare il principio di sussidiarietà. Le comunità devono essere attive. Devono fare loro le cose, poi semmai, che è un approccio nel gergo politico più liberal, no? Liberal. E poi tu cominci a organizzarti, cioè, aspetta, 1300 regole, e questo è laburist. Deciditi. Vuoi organizzare la sussidiarietà per rivitalizzare le comunità, perché le comunità si prendano cura delle persone? E allora lasciaci liberi, non ci soffocare di 40.000 regole. Oppure vuoi tenere sotto controllo con 1.000 regole? E allora ci dai i soldi per 1.000 regole. Invece no, in questo momento abbiamo i soldi statali per 1.300 regole e i soldi per circa un centinaio. Ok? Il resto te le paghi, d'accordo? Qui incertezza, ambiguità e questo strisciante inizio della colpevolizzazione che poi è trionfato da dopo la pandemia. Noi siamo gli istituti che segregano le persone. Capite? Come facciamo a fare profezia se la percezione sociale, che non corrisponde minimamente alla realtà, no? È questa qua. Che profezia? Capite? Il ministro Locatelli, l'attuale ministro, che ha una sensibilità diversa, una donna intelligente, che ho avuto il dono di conoscere, ha fatto il volontariato, sai dove? Al piccolo Cotolengo dei Tortoni. Dobbiamo riportarcela. Bene, e in più la crisi economica, no? Resa straordinariamente da questa immagine. Perché negli anni Ottanta lo Stato era forte? Perché? Perché c'erano tante persone che lavoravano e poche persone con disabilità. Adesso ci sono poche persone che lavorano e tante persone con disabilità. E allora è chiaro che il welfare universalista non funziona più. E si apre l'abisso tra lo Stato e le persone, tra lo Stato e le istituzioni e così via. E noi, segni dei tempi, affrontiamo con fatica un grande rischio di etichettamento sociale, come dire, gli istituti, e in parte, perdonate, ci hanno anche ragione, è stato detto, no? Quando giravi in bicicletta qui le mura erano chiuse, no? Nel frattempo fuori di qui il mondo dell'associazionismo cominciava a generare opere aperte e noi ci abbiamo messo magari 20 anni a capire che bisognava, no? Poi meglio tardi che mai, no? E poi il rischio di default economico, se non ci credete telefoniamo all'economo o non so le suore se invece navigano nell'oro. Ok, vero? Sì, ho visto. Capite? Perché lo Stato ti dà tante regole, poi ti dà pochi soldi e nel frattempo ti giudica. Questo è il contesto di oggi. Allora, però è un contesto che dobbiamo provare a interpretare. Qui, bellissimo quel passaggio di Don Orione che è stato citato, nessun brontolio, speranza, bisogna guardare al futuro, gettiamoci nel fuoco dei tempi nuovi, bisogna rinnovare la testimonianza, ripensando, intercettando i bisogni, innovando le forme, e che fatica, perché conservare è facile, mentre trasformare è un mestiere faticosissimo, specie istituzioni secolari e con la complessità che un piccolo Cotolengo può avere, no? Rispetto, non so, al piccolo alloggio gestito da un'associazione, così via. Bisogna, no? Ogni tanto sorridiamo su questo, scherzavo anche col provinciale prima del convegno, no? Perché è chiaro che le frasi dei capitoli generali sono roboanti, poi quando si entra nel metodo, ma io mica ho detto questo, tradurre i valori in metodo è faticoso, no? Cioè, io con i miei studenti scherzo sempre a inizio corso, è la battuta che faccio ogni anno, mi permetto di farla anche con voi, perché dire i valori è facile, giusto? Dire i valori è facilissimo. Metterli in atto è un altro tema, no? E l'esempio faccio sempre, io amo mia moglie. Mia moglie è la donna più importante per me. È al centro di ogni mia attenzione. Questo è il valore. Dice, ma lavi i piatti? No. Ma in casa, non so, l'aspira può? No, non c'ho tempo. Le fai un dono ogni tanto? Ci sarà mica bisogno di quello. E la sera cosa fate? E lei lava i piatti, io sto sul divano. E l'ultima sera che siete usciti insieme da soli è stato, credo, durante il corso preparto. Però io amo mia moglie, capito? Se ami mia moglie, fai la fatica di trasformarlo in metodo. E il metodo è condividere le routine, fare la fatica di tenere dietro una casa, a dei figli, fare la bellezza di condividere, ciao, no? Allora, su questo dirò poco, però provo a dire, no? Intanto, prima i bisogni, per cui il piccolo Cotolengo di Santa Maria Longa, e lo sta facendo, non è che semplicemente segue una dinamica contrattuale, ma si chiede, oggi, che cosa emerge su questo territorio di deflagrante a cui non risponde nessuno? Che so io? Le persone con acute problematiche comportamentali. D'accordo. E chi sostiene questa cosa? Non lo so, intanto apro. Poi si vedrà. Sei pazzo? Forse sì, forse no, però cioè, se c'è un bisogno, via. Dopo, casomai, c'è anche i diritti, dopo. Dopo, casomai, cerchi di portare avanti, di portarti dietro qualcosa. Poi innovare gli interlocutori. Il mio interlocutore non può essere semplicemente un assessore regionale, una vigilanza dell'azienda sanitaria pubblica, o capite? Ma gli interlocutori sono le famiglie. A volte anche i mediatori delle famiglie, no? Ogni tanto scherzo, sono quelle sciagurate, non so se ce n'è qualcuna, credo di no, delle assistenti sociali sui territori, che non sanno che pesci prendere, perché hanno in mano i bisogni che bruciano e magari i sindaci gli dicono, mi spiace, non ci sono i soldi, facciamo qualcosì. Cioè, e allora dialoga con quelle lì. E allora entra in un tavolo dove i comuni fanno il piano di zona e lì emergono un sacco di bisogni, dove poi le risposte, no? Capite? Cioè, e invece magari noi siamo lì a chiacchierare secondo i livelli essenziali di assistenza. E poi rivalutare il non formale. C'è una grande società scientifica internazionale che dice questa cosa, che per noi è una forma laica per dire una cosa che per noi è valore eterno. Perché dice, i sostegni, usa questo termine, sostegni vuol dire sostenere le persone, la prossimità, non sono i servizi. I servizi sono una forma di prossimità. Cioè, aiutare le persone con disabilità è un fatto professionale? Oggi rischiamo di pensarlo. Lo banalizzo in questo modo. Se negli anni 60 a Udine c'era, che so io, un anziano al quarto piano di un condominio da solo, le persone, immagino, io non c'ero, ero bimbo, come ragionavano? Aiutiamolo, diamoci da fare, la parrocchia orchestrava qualcosa, il ci si dava da fare, non si poteva mica lasciare da solo. Oggi un cittadino come tende a ragionare se c'è un anziano da solo al quarto piano di un condominio? Vabbè, ma dov'è l'assistente sociale? Ma come mai lo Stato non fa niente? Ecco, pago le tasse, ma poi... capite? Questa è la... ho tentato di narrare, di tradurre il pensiero che aiutare le persone oggi è considerato un fatto tecnico e professionale. Aiuto, aiuto, aiuto. Invece no, è un fatto. E allora le nostre realtà dovrebbero essere cittadelle di volontariato con anche i professionisti. E quando faccio un progetto personalizzato su una persona con disabilità, la prima cosa, sapete quante volte ci capita? Si supervisiona un'equipe per arrivare a un progetto di vita. Vi racconto questa in una residenza per anziani vicino a Pavia, e viene fuori perché noi facciamo le interviste sui desideri, le preferenze, i valori, che è una cosa, adesso è legge dello Stato. 20 anni fa ci prendevano in giro, come dire, perché il progetto individuale si faceva, era riabilitazione, problema soluzione. Ha un problema alla gamba, faccio fisioterapia. C'ha un problema cognitivo, faccio la tomboloterapia. Queste cose, no? Oggi sappiamo che il progetto su un adulto lo fai su un'altra base, poi anche quella, no? Allora è emerso, c'è una signora in questa piccola residenza che dice: ma io sì, io ho un desiderio, io vorrei andare a messa tutti i giorni. E l'equipe mi guarda e dice: non è possibile, noi a malapena riusciamo a portarla alla domenica. Capite il ragionamento? Il piano individuale è qualcosa che facciamo noi professionisti. A quel punto ci siamo fermati e abbiamo ragionato, perché a fianco c'è un santuario, ma alla messa in santuario c'è un po' di gente? Sì, c'è un po' di gente. Potremmo chiedere a qualcuno se magari si viene a prendere la signora. Come facciamo? La sicurezza, poi se succede qualcosa, e poi tutto questo modo di ragionare, con modo di ragionare statal burocratico. Cioè no, si chiede, lo troveremo una persona che donandosi viene a prendere quella carrozza e la porta a messa tutti i giorni? Se non la troviamo, abbiamo perso, eh? Tutte quelle frasi lì, ciao. Qui, rivalutare il non formale, la capacità dei nostri leader, religiosi e laici, di stimolare la gente, non semplicemente di formare i professionisti, che è già buona cosa naturalmente, no? Ma cioè, la vostra, la nostra parrocchia, di chi dirige un piccolo Cotolengo, è il territorio, non solo i tuoi operatori. Se no dove vai? Non vai mica lontano, no? E poi ancora un'altra cosa, visto che la carità è qualcosa di più dei diritti, ed è vero, noi andiamo ben oltre i livelli essenziali, quasi dappertutto. Ma allora quell'andare oltre i livelli essenziali, siccome la gente non lo sa, la gente come percepisce un piccolo Cotolengo? Come una struttura finanziata dallo Stato che fa le stesse cose che può fare X, Y, Z, ok? E allora no, noi dobbiamo riuscire a comunicare che facciamo anche qualcosa. Certo, facciamo, io non sto mica dicendo di rinunciare a contratti e convenzioni. Qualcuno lo dice, Personalmente non credo che sia la via, no? Però se vogliamo fare qualcosa di più rispetto ai contratti e convenzioni, bisogna fare sostanzialmente due cose. Intanto far di più e poi raccontarlo. Perché poi succede che, questo vuol dire bilancio di missione, no? Che è uno strumento di comunicazione. E poi comunica, perché poi se lo comunichi magari ti arriva anche, come succedeva in Don Orione, ti arriva anche quel denaro che ti consente di continuare a fare il di più e che non è magari il denaro dello Stato, no? Ho visitato tempo addietro una grande organizzazione, non cito, che molti di voi conoscono, che riceve dallo Stato un quinto di ciò che gli serve per funzionare, e 4/5 invece lo riceve dalla raccolta fondi. E il leader, che stiamo provando a portare un evento formativo nostro, dice: sai che c'è? La mia convinzione già 20-30 anni fa è che coi soldi dello Stato non fai qualità. E dunque noi abbiamo investito sulla comunicazione. No? È vero che, come diceva San Francesco, bisogna comunicare il Vangelo a tutti i costi, se necessario anche con le parole, ricordate quella frase straordinaria. Oggi mi pare che si rischi noi uno squilibrio a rovescio, no? Che magari facciamo delle cose ma non troviamo le parole per raccontarle, no? Invece l'equilibrio tra, e qui trovate uno stralcio del nostro bilancio di missione, un equilibrio tra il fare le cose, fare quel di più in modo coraggioso, no? Anche se non è scritto, tutto ciò che non è scritto si può fare. Il rischio dei tecnici è dire: tutto ciò che non è scritto non si può fare. Se avete un tecnico così, se riuscite, licenziatelo, ok? No? Perché tutto ciò che non è scritto si può fare. Gli strumenti li conosciamo, stiamo cominciando a perseguirli con intensità, anche se si fa fatica: il bilancio di missione, la pianificazione strategica, il piano pastorale, la formazione carismatica, gli eventi che aprono i nostri servizi, no? Gli eventi culturali, il volontariato, cioè per diventare sempre di più non semplicemente erogatori di prestazioni rispondenti ai livelli essenziali di assistenza, siamo anche quello, ma istituzioni di comunità in grado di generare comunità. Tra tutti i pronunciamenti, e chiudo, dei capitoli, trovo che ancora questo, che è del precedente capitolo, mi pare del 2016, esatto, sia ancora una delle proposizioni che ancora meglio interpreta i segni dei tempi. Attuare un discernimento sulle opere, privilegiando le opere a più diretta espressione. Più diretta vuol dire che a volte l'espressione della carità non è diretta, cioè è schermata, è nascosta da orpelli, da regole, procedure, protocolli e così via, e favorendo forme di attuazione del carisma in strutture nelle quali ci sia meno burocrazia. Meno burocrazia. La burocrazia c'è, ma se nei nostri operatori prevale quel... Ogni tanto noi facciamo la domanda a qualsiasi operatore: nella tua testa, mentre lavori, è più viva il protocollo o d'onorione? E il rischio è il protocollo, perché, no? Meno burocrazia e più spazio per esperienze semplici, perché la prossimità è faticosa ma è semplice, mentre la tecnica è estremamente complicata, e fraterne di servizio. Grazie del vostro ascolto.
Restando sull'immagine di prima della giostra, adesso siamo caduti a picco proprio, nel senso che ci ha portati come i discepoli assieme a Gesù erano sul Tabor, poi quando sono arrivati giù c'era tutta una disputa con gli altri discepoli e Roberto ci ha portato nel vivo della battaglia, però con degli ampi spazi di luce, con ampi spazi e possibilità di riprendere il volo, quindi siamo nelle montagne russe continuamente. Bene, grazie che siete restati fino alla fine, credo che ne sia valsa assolutamente la pena. Ringraziamo Roberto e tutti quelli che hanno parlato, ci avete fatto fare un viaggio bello. Non finito, perché effettivamente Roberto adesso ci ha aperto anche lui tante cose e domani dovremo vedere di entrarci ancora di più. Quindi domani sarà una giornata importante, se potete venite e proseguiamo questo nostro viaggio ascoltando la concretezza a livello di conferenza episcopale, Suor Veronica, a livello di diocesi di Udine, Monsignor Bettuzzi, e attraverso le opere segno guidate da Don Luigi Gloazzo, cioè l'esperienza concreta nella nostra diocesi, cosa sta succedendo e come possiamo rispondere un po' a quanto ci ha detto Roberto oggi, anche fra le altre cose. E concluderà Davide Gandini con... ritornando alla visione a 360 gradi di San Luigi Orione.